Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Urugurus con Hangout to Dry su Radio Rock il 3 settembre 2020, le 9 e 7 minuti. Emilio Pappagallo con voi come ogni giorno a tenervi compagnia, come ogni giovedì c'è nei nostri studi il nostro Emiliano Rubbi, che ha postato il fatto che oggi, oltre a essere tornato a Radio Rock, abbiamo questo graditissimo incontro con Carlo Calenda, e tra poco vi darà, immagino, il buongiorno. Ma sono arrivati subito centinaia di messaggi, no, sul tuo profilo Facebook.
Sì, faremo magari una rapida carrellata di domande interessanti,
i più divertenti, non lo so, qualcosa ci inventiamo. Io credo che, allora, fino adesso posso dire che io e Carlo Calenda siamo due persone di parola, perché io avevo detto, ricorderete, a luglio, intervista telefonica, comprerò e leggerò I mostri e come sconfiggerli, il suo libro edito da Feltrinelli, e lui mi aveva promesso che sarebbe venuto in studio a presentarlo, e Carlo Calenda è qui. Buongiorno, Carlo.
Buongiorno,
come
grazie,
stai?
Tante. Bene.
Allora, I mostri, io partirei subito dal tuo libro, poi magari leggiamo, perché ci sono tante domande da parte dei nostri ascoltatori, e quindi insomma affronteremo chiaramente tantissimi temi, anzi non faremo in tempo ad affrontarli tutti, però partiamo da questi sei mostri che sono presenti nel tuo libro in forma di capitoli, forma di mostri veri e propri, e in forma di capitoli che raccontano in qualche modo come ci siamo un po' autocostruiti questi mostri. C'è una frase di un romanzo di Jonathan Carroll che dice: un mostro non è un mostro se non ti spaventa, quindi probabilmente sono fondati anche molto sulla paura che dobbiamo un po' eliminare per crescere come paese. Il primo li riassume un po' tutti, in realtà, probabilmente, cioè il mostro coronavirus, quello che stiamo affrontando in questo momento e che è legato all'emergenza, ma che tu dici, Carlo, se non ho capito male, nel caso io abbia capito bene, sono d'accordo con quello che scrivi, l'emergenza sanitaria ha materializzato insieme tutti i mostri evocati in questo libro, cioè a dire che il coronavirus è stato, secondo me, anche un acceleratore temporale, ma anche una cartina al tornasole di tutti i difetti endemici del nostro paese. Sbaglio?
No, è così, e credo che da questo punto di vista è anche un'occasione per rifletterci un po' su, no? La mia tesi di fondo, il libro vuole capire una cosa: perché non facciamo le cose che sappiamo essere giuste? Cioè, quello che bisognerebbe fare in Italia, lo sappiamo benissimo, no? Un paese che non investe sulla scuola, sui giovani, che investe solo sulle pensioni, insomma, sappiamo benissimo cosa dovremmo fare. Il punto è: perché non lo facciamo mai? E la mia tesi di fondo è che non lo facciamo perché noi siamo persone mediamente serie, che nella nostra vita lavoriamo, tiriamo sui figli, eccetera, eccetera, ci comportiamo razionalmente. Quando scatta la questione della politica, è come se ci scattasse un interruttore in testa e tutta la nostra razionalità va a farsi benedire. E quindi cosa succede? Che non scegliamo più le persone sulla base della capacità di gestire lo Stato. Per noi, anzi, gestire lo Stato non è la politica. La politica vera è il conflitto ideologico, parlare alla pancia, essere in grado di mobilitare le folle. E questo è un retaggio di 75 anni di scontri ideologici. E nessuno mai guarda con pragmatismo le cose da fare, come si possono fare. Quella roba lì, anzi, se tu provi a parlare di quelle cose, ti dicono: ma tu sei un tecnico, ma mica sei un politico, perché il politico parla alla pancia del paese. Allora, questa roba qui ha fatto sì che noi abbiamo oggi uno Stato tendenzialmente che non funziona. In una situazione normale ci conviviamo, facciamo lo slalom dentro per evitarlo il più possibile. In una situazione in cui di emergenza tutto dipende dallo Stato, dipende la cassa integrazione, dipende l'apertura delle scuole, dipende eccetera eccetera, e quindi se non funziona si rompe questo meccanismo. È una buona occasione per riflettere sul fatto che la politica è la gestione dello Stato, secondo un'idea, secondo una visione, ma non può essere la politica il 90% del tempo, esse fasciste, esse comuniste, le sardine,
arriviamo tra
questa roba qua. Perché non, semplicemente, se no scompare quello che devi fare, come fai funzionare le scuole, come fai il tempo pieno in tutte le scuole di ordine e grado, come fai partire gli investimenti, tutto questo scompare perché si parla solo di ste fesserie.
Tra l'altro, tra poco entriamo sul tema che io, diciamo, ho definito, banalizzato un po', fascismo contro comunismo. Questo è un paese da sempre spaccato in due. Alcuni dicono che è proprio la nostra storia che ci impone questo, che insomma ha determinato questo. Io credo che poi diventi anche un po' un alibi, no, per non cambiare le cose. Comunque
aspetta, allora, ecco. Di questa cosa
ne parliamo adesso, ne parliamo, no, perché ti voglio, no, ti triggero, come dicono quelli bravi e sanno i termini, diciamo, giovani, sì, su una frase proprio che ho estrapolato dal libro di Carlo Calenda, I mostri, tra un secondo. Io credo però che quello che manchi alla politica, Carlo, non so se sei d'accordo, è innanzitutto a medio-lungo termine la mancanza di visione, il famoso statista, cioè quello che pensa a quello che può essere, quello che è avanti rispetto agli altri e che pensa a quale può essere, anche attraverso provvedimenti magari impopolari, un aspetto, diciamo, di crescita positiva per il paese. E poi invece, per quanto riguarda il presente, la capacità di spiegare i concetti, perché ci arriveremo, è facile dire ho visto i cartelli di Salvini qua, insomma, in giro per Roma, chiaramente Salvini si sta muovendo per la capitale, no? E quindi ha detto grandi opere, no, bisogna fare grandi opere, e comunque troneggia prima gli italiani, che non c'entra nulla con Roma chiaramente, però prima gli italiani è uno slogan forte.
Un po' mi ha deluso, perché lui modula, no? Cioè va in Sardegna e fa prima i sardi,
sì,
va in Puglia,
doveva fare prima i romani,
doveva fare prima i romani,
secondo me non gli viene proprio,
non ce la fa. Come la difficoltà è contrastare questi slogan qua, che parlano, come dicevi tu, alla pancia degli italiani.
Allora io provo a farlo nel libro facendo, diciamo, cercando di razionalizzare. Allora, pensate lo Stato come una gigantesca macchina da gestire. Ora, la mia domanda è: ma come possiamo pensare che venga gestito bene da se noi votiamo persone che non hanno mai gestito niente in vita loro? Cioè, lasciamo perdere la questione destra e sinistra. Va bene, io sono di destra, tu sei di sinistra, quell'altro è di centro, facciamo come ci pare. Ma almeno scegliamo uno che abbia fatto qualcosa in vita sua, perché sennò qua facciamo il disastro. Allora pensate nella
questo
vostra
diceva anche Berlusconi
privata.
Però
ma pensa nella vita privata. Uno c'ha un bar, eredita un bar, sì, deve darlo in gestione a qualcuno, va a cercare uno che ha gestito un bar, ok, perfetto. Noi invece prendiamo delle macchine complicatissime, gestionalmente difficilissime, in cui far funzionare i processi è complicato, far arrivare le cose è difficilissimo, e prendiamo persone che non hanno gestito neanche quel bar e pensiamo che lo possano fare. Allora io dico, nel mio libro dico, vuoi fa, dici che la sei di destra, d'estrema destra, ma pia uno che ha fatto qualcosa nella vita, perché sennò qui andiamo avanti tra quelli di sinistra che dicono guarda, io non voglio gestire il paese perché tanto non sono in grado, però se non ci sono io ci sono i fascisti, e quelli di destra che ti dicono guarda Salvini, io no, Salvini non ha mai fatto nulla in vita sua di gestione di qualcosa, che dice ma ci sono invasioni dei migranti. E a forza di andare avanti così, questa è la sola che, diciamo, i politici hanno inventato per poter militarizzare l'elettorato. Per cui l'elettorato dice, vabbè, io lo voto perché sennò ci stanno i comunisti, lo voto perché sennò ci sono i fascisti. E nessuno di questi abbia un'idea di come fare a gestire il paese. Tale per cui Salvini va al Viminale e dice, ci sono 600.000 irregolari, io li espello tutti nel giro di un anno. Poi va lì, ne espelle meno di Alfano e dice, sapete che c'è? Non sono più 600.000, sono 80.000. E che è successo? Si sono vaporizzati. Se è arrivato al ministero non c'erano più. Non avevo le informazioni. In realtà gli irregolari sono 600.000. Ma uno che fa una cosa del genere in un paese normale, ma viene presa a pernacchie fino alla fine dei suoi giorni. La sinistra cosa fa? Dice che i decreti di sicurezza sono un colpo mortale alla democrazia, sì. Va al governo e se li tiene per 360 giorni. Uno normale dice, ma scusa, ma se erano un colpo mortale alla democrazia era la prima cosa che dovevi levare. Allora, vedete, è come se la politica italiana non avesse più la realtà dentro. È una gigantesca rappresentazione che serve a militarizzare l'elettorato, cioè a dire io sono questo contro quest'altro.
Sul tema dei migranti, e mi associo un attimo, l'avrei fatta dopo la domanda, ma visto che l'hai citato, Salvini, tu scrivi nel libro, non ci sono state invasioni, tentativi di sostituzione etnica orchestrati da qualche superpotere internazionale, e decisamente non stiamo vivendo un processo di islamizzazione della società. Ancora oggi però Salvini parla di questo, molti ascoltatori, diciamo pochi ascoltatori ma diversi, scrivevano giorni fa, stiamo assistendo, sono quintuplicati gli sbarchi, c'è questa attenzione molto forte a questo che evidentemente Salvini ha percepito come un tema caldo.
In realtà sì, lui ha incominciato a percepirlo come un tema caldo appena la Lamorgese è diventata ministro, ha incominciato a dire che erano saliti gli sbarchi, questo era, diciamo, il problema di Salvini. Però allora, il fatto che siano di più gli sbarchi dei migranti è vero rispetto a quanto effettivamente non sbarcassero con Salvini, sì. Ma si parla sempre di cifre più che gestibili, stiamo parlando di 17.000 persone, cioè nel 2017 erano 180.000, cioè per farti capire, proprio a Lampedusa sbarcavano 2.000-3.000 persone ogni giorno. Ma adesso stiamo parlando di tutte altre cifre, nel senso il pensare di raffrontare la situazione attuale con quella di quel periodo lì.
Quindi l'agenda di Salvini è quella là. Allora io leggevo dei messaggi di persone che ci credono e portano avanti questo concetto. Mi pare di aver letto un tuo post in cui tu dicevi sostanzialmente, questo è un altro in realtà capitolo del tuo libro, sostanzialmente a Salvini di nostro non daremmo neanche la gestione del nostro capanno degli attrezzi. Però l'Italia, siccome non lo Stato non lo percepiamo come una cosa nostra, e allora va bene anche Salvini. Sì. È quello lì il problema?
Sì, ma io lo dico per Salvini, lo dico per Di Maio, lo dico, cioè voglio dire per Lazzolina, cioè l'idea è questa, che noi non gli daremmo una cosa nostra, e siccome lo Stato in fondo non è nostro, anzi lo detestiamo anche un po', a noi non guardiamo mai qual è l'esperienza della persona che mettiamo a gestire quella roba là. Ripeto, anche pensando magari che deve essere di destra o di sinistra o di centro, di quello che vi pare, questa cosa succede perché noi lo Stato non lo sentiamo nostro. Fatto sta che lo Stato, quando poi succede che c'è un'epidemia, diventa non nostro, diventa essenziale per rimanere in piedi. E allora capiamo che questo ragionamento che abbiamo fatto in decenni non arriva a niente. Sull'immigrazione voglio dire una cosa. Io ho un'idea di questo tipo. Io penso che bisogna essere molto severi sulla chiusura delle frontiere. Cioè io penso che in Italia non possiamo passare il messaggio in cui diciamo chi vuole venire può venire. Perché questa cosa è assurda. Abbiamo davanti un continente.
Non ce lo possiamo permettere.
Ma non esiste, non è possibile. Però quelli che sono qua devi gestirli in qualche modo, no? Allora devi integrare quelli che si possono integrare, devi fare per esempio dei rimpatri volontari che in Germania hanno funzionato molto bene, nel senso e farli ritornare nel loro paese in questo modo, perché i rimpatri obbligatori, quelli che non riusciamo mai a fare, non si riescono a fare, che costano tantissimi soldi. Pensate, rimpatriare una persona costa tra i 10 e i 20 mila euro. Allora se tu invece fai come in Germania e dici guarda io ti do 5 mila euro per tornare a casa tua e avviare una tua piccola attività o quello che ti pare, è chiaro che i soldi che gli dai devono essere inferiori al costo del passaggio per ritornare qua, perché sennò inizia un giro. Ma questo aspetto di gestire le cose trovando delle soluzioni non si riesce a fare, perché se tu proponi una cosa del genere, Salvini dice vuoi dare i soldi agli immigrati e non agli italiani, allora tu gli dovresti rispondere ma guarda che
stesso.
Se ti costa un terzo rispetto a quelli che gli dai per espellerli, certo, forzatamente ti conviene, ne spendi meno. Ma questa razionalità nel discutere degli argomenti è finita, non c'è, non esiste. Per cui tu c'hai la sinistra che ti dice noi abbiamo i porti aperti, dicendo una cretinata sesquipedale, perché vuol dire far partire un sacco di gente dall'Africa e farla arrivare in Libia dove viene sequestrata, torturata, eccetera. E poi fa l'accordo con la Guardia Costiera Libica. Allora dici, scusami, ma fammi capire, che fai? Dici i porti aperti, quelli arrivano, poi sono bloccati in Libia. Allora è come con gli irregolari espulsi e non espulsi, o che esistono e non esistono, Salvini. Qui non esiste più la realtà. Cioè non si discute più di quello che è, ma si discute di, come posso dire, storie che si raccontano per militarizzare l'elettorato e fargli dire basta con l'invasione, oppure noi siamo umani, vogliamo aprire a tutti.
Però,
l'alternativa
però,
non è questa.
Però Carlo, sarà anche colpa un po' dei social probabilmente che hanno accelerato questo processo, però in un paese, anzi in una situazione mondiale che dovrebbe aver superato le ideologie, le contrapposizioni, qualcuno ha detto Calenda ci verrà a raccontare adesso che fascismo e comunismo è la stessa cosa. Non credo che dirà questo, però magari potrà dire superiamo il fascismo e il comunismo dal punto di vista culturale, credo. In realtà non abbiamo superato la contrapposizione tra una posizione e il suo opposto, cioè non c'è la sfumatura della complessità.
Però c'è un dato di fatto. Allora, per quanto riguarda le migrazioni,
sì,
noi viviamo di fronte a un continente povero, cioè nel senso sta lì, è proprio, sì, dietro le nostre coste. Quindi in realtà quello che ha scelto di fare Minniti ai tempi, e mi sembra che tu fossi d'accordo,
hai
detto che ha fatto una scelta dura ma necessaria, è stato quello di pagare i libici per fermarli. Però poi che cosa è successo?
Sì.
Che non hanno vigilato e i libici hanno incominciato a chiudere i migranti dentro dei veri e propri lager. E dove muoiono.
Tu dici siamo complici di questo, stai dicendo siamo complici di questo.
Complici di questo. Non è una mia idea, noi siamo complici.
Cioè il sangue di questa persona è sulle nostre mani e le mani di Minniti.
Perché noi adesso lo sappiamo, noi possiamo. Sì, no, l'ho detto diverse volte.
Vabbè, dillo anche adesso.
Noi siamo in questo momento consapevoli di quello che succede in Libia e continuiamo a foraggiare questo sistema. Ok? Succede che dei migranti raccontano di essere stati trovati nello stretto di Lampedusa mentre erano alla deriva dalla Guardia Costiera Libica, che gli ha chiesto dei soldi, e nel momento stesso in cui loro non potevano pagare gli affondarono la barca. Ma non è un racconto, sono tantissimi.
Quindi a questo punto noi dobbiamo decidere come comportarci anche rispetto a questo, perché noi sappiamo che lì c'è una gravissima violazione dei diritti umani che è continuativa ormai, che va avanti da anni. Se possiamo supporre che Minniti magari non lo sapesse ai tempi, che volesse approntare dei corridoi umanitari effettivi e via dicendo, adesso noi lo sappiamo.
Allora, ecco. Partiamo dal fondo. 181.000 persone arrivano
dal 2016
al 2017. Sì. A quel punto, e cosa succedeva? In realtà, fino al 2016, queste persone arrivavano in Italia e andavano tutte nel resto d'Europa, perché le frontiere erano aperte. Dopodiché gli europei si stancano, dicono: oh, buoni, non è che fate entrare tutti e poi ce li mandate. Dovete prendere le impronte digitali e essere responsabili di quelli che entrano. Questa cosa cambia la situazione, perché a quel punto l'Italia diventa veramente un posto dove stanno i 181.000 che arrivano ogni anno, e questa cosa va fermata. L'accordo con la Libia è un accordo che prevede il fatto che la Libia chiuda, che non si possa più partire. Questa cosa è fatta in parte dalle autorità libiche, diciamo, sulle quali peraltro l'Italia ha vigilato, su alcuni campi che sono, come posso dire, a norma, eccetera, e in parte dalle tribù libiche che fanno carne di porco. Però ti faccio un punto. Quando noi abbiamo chiuso l'accordo con la Libia, nei campi libici, siccome ne arrivavano tantissimi perché pensavano di poter arrivare in Italia e Europa, c'erano centinaia di migliaia di persone, oggi ce ne sono 6.000. È grave che ce ne siano 6.000, gravissimo, vanno chiusi quei campi. Ma se tu dai il messaggio dicendo potete venire, chi fa i soldi sono le tribù libiche, perché li bloccano là e chiedono i riscatti.
Ci fermiamo un attimo.
Questo
perché
fa vedere il fatto che queste cose vanno affrontate nel pragmatismo, cioè se tu mi dici non voglio A, mi devi dire come fai B, perché certo, altrimenti
però, e questo è un problema di certa sinistra
morale,
che dice no,
è un punto politico.
Piano, devo interrompere un attimo, torniamo fra un secondo. AC/DC, la prima scelta di Carlo Calenda, che conquisterà oggi almeno musicalmente credo i nostri ascoltatori.
Rispondo dopo gli AC/DC.
Dopo cosa Hard as a Rock, perché Carlo, se c'è un motivo oltre mi piace.
Insomma, io penso che bisogna essere tosti nella vita.
Bene, AC/DC, Hard as a Rock.
Electric shock!
facciamo un breve intervento dopo gli AC/DC, poi mandiamo la pubblicità. Però c'è Carlo Calenda e Emiliano Rubi che stavano continuando a, diciamo, a discutere fuori onda. Vedi, Carlo, è un pericoloso comunista questo qui.
No, in realtà no, perché allora lui che conosce bene i comunisti, perché da quanto ho capito hai due comunisti in famiglia.
Un comunista e un trotskista.
Cioè, un trotskista e uno stalinista. Che si accoltelleranno la sera a cena.
I tuoi figli, Carlo.
Per una pena per me e per mia moglie.
E quindi capirà la differenza con me, che sono evidentemente un libertario. Cioè, un discorso un po' differente.
No, ma io non penso che tu sei. Io penso che noi tutti dobbiamo tendere al bene. Purtroppo l'attività di governo è come tendere al bene nella concretezza delle scelte che hai davanti. Questo è il problema vero.
Carlo, c'era qualcuno che, sì, sul compromesso sono d'accordo, c'era qualcuno che mi scriveva tra le tantissime domande che stanno arrivando le prime tre cose che farebbe se andasse al governo. Io ho letto una frase che mi ha molto colpito e che secondo me, cioè, nel libro di Carlo Calenda, insomma, per la tua storia e tutto quanto, è una frase secondo me importante a livello proprio di governo. Cioè, la banalizzo e poi la leggo. Però abbiamo un problema sulle pensioni, quota 100 non va bene. Diceva, vabbè, ma io devo andare in pensione a 60. Vai in pensione a... Perché vai in pensione a 67 anni? Perché dobbiamo pagare due cose fondamentali. Che dette da una persona che sicuramente è di spirito liberale, diciamo così, un ex manager, no? Insomma, a me ha colpito. 5 miliardi sulla scuola, 5 miliardi sulla sanità, in cambio la sospensione di quota 100, cioè la finanziamo con le pensioni, la rivisitazione del reddito di cittadinanza e il congelamento di ogni velleità di diminuzione generalizzata di tasse non collegata al recupero dell'evasione fiscale. Cioè, facciamo un po' di recupero, quello che riusciamo a fare, dell'evasione fiscale, le tasse non le abbassiamo e ci paghiamo i due capisaldi, cioè scuola e sanità. Ho capito bene?
Sì.
Ho letto, poi,
insomma, io penso che oggi quello che sta succedendo è che la sanità è diventata, era già una tassa implicita. Pensate che gli italiani spendono 40 miliardi di euro per evitare le liste d'attesa, che erano indegne. A novembre noi lo denunciamo, 8 mesi per una visita oncologica, 13 per una mammografia. Quella è una tassa. Cioè, se la gente non si può curare col pubblico ma deve passare al privato, è una tassa. Allora è inutile che noi facciamo finta di abbassare una tassa per poi recuperarla perché definanziamo la sanità. Questo è un ragionamento cretino dal punto di vista proprio operativo. Allora io dico, ci sono due pilastri che il pubblico deve fare. La sanità, anzi tre, la sanità, la scuola e la sicurezza. Sulla sicurezza l'Italia spende più o meno come gli altri paesi. Sulla sanità e sulla scuola spende molto meno. Sulla scuola immensamente meno. Oggi i dati dicono che noi siamo il paese più ignorante d'Europa. E per il paese che è la patria della cultura occidentale e dell'umanesimo, questa è una roba indegna. Se c'è un senso nella parola patriottismo, e io penso che ci sia, è cambiare questo stato di cose. E dunque quello che deve succedere è che noi i soldi che abbiamo, pochi, non sono tanti, li investiamo su queste due cose. Dopodiché diciamo, sapete che c'è, ogni euro recuperato dall'evasione fiscale viene destinato automaticamente, quindi non viene preso nel bilancio dello Stato, ma automaticamente va a battere le tasse. Ma le tasse potranno scendere solo col recupero dell'evasione fiscale. Non possono scendere in altro modo, per il semplice fatto che se scendono e facciamo un piccolo taglio delle tasse, che ne so, una piccola finta flat tax che fa risparmiare, che costa 200 milioni o 500 milioni o 2 miliardi, quella roba viene tolta dalla sanità e la gente paga quei 2 miliardi andandosi a fare le analisi private. Questo dobbiamo farlo capire agli italiani, spiegando che il bilancio dello Stato, esattamente come quello delle famiglie, ha scelte alternative. Cioè non è che tu puoi dire io faccio tutto, devi scegliere cosa vuoi fare con i soldi che hai. Questa cosa i politici non sono più in grado di dirla, per cui ti dicono e ti abbasso le tasse e ti rilancio la sanità e si investe sulla scuola.
È un
eccetera,
po' il tema
eccetera.
Del parlare alla pancia che affrontavamo prima e anche quello delle...
Sì, però io dico, gli italiani a un certo punto, sì, uno che gli dice ti parlo alla pancia, ma gli diranno ma vai a quel paese, ma io sono un essere senziente, ma parla alla testa, ma
però,
perché parli alla pancia?
Questo è un discorso effettivamente quello che stai dicendo tu, che un pochettino sconfessa il fatto che possano essere, diciamo, desuete alcune categorie psicologiche o sociologiche, che sono quelle appunto dell'essere di destra e essere di sinistra, perché comunque una persona di destra tenderà magari a investire di più concettualmente su alcune
ecco,
cose interne, cioè se governasse,
ecco, lui è fissato in questa cosa qua, cioè chi è di sinistra.
Te faccio un esempio, guarda, nel mio libro faccio gli esempi tra Berlusconi e la sinistra. Berlusconi e la sinistra si sono detti la qualsiasi, che uno era fascista
e hanno fatto la stessa cosa, però tu mi parli di Renzi, io parlo di sinistra.
No, scusa, no, non prendo questa battuta, parlo di Prodi, mi piace Prodi, okay. No, È di sinistra sinistra.
No, non piace neanche allora, potere al popolo. Allora,
tu vedi, quando Berlusconi è stato al governo, per esempio, tutti gli stipendi della pubblica amministrazione sono decollati rispetto agli stipendi del privato. Questo non è un provvedimento che la destra liberale, perché in Italia non c'è la destra liberale. La destra non fa mai un abbassamento dell'età pensionabile negli altri paesi, lo fa in questo paese. Quindi qui il tema non è la destra,
perché tu ti riferisci a una destra liberale, diciamo, teoricamente. Noi non abbiamo quella destra liberale lì. Noi abbiamo una destra che è appunto una derivazione del fascismo.
Faccio una domanda.
Fascismo eterno, presente?
No, io sapevo che si andava a risconfinare. Un attimo solo.
È una beata vaccata. Gli italiani, non puoi dire che il 45% degli italiani che vota il centrodestra sono...
No, non l'ho detto. Non l'ho detto. No, non sto dicendo questo. Io sto dicendo che, appunto, i vari Salvini e via dicendo si rifanno in termini di stile. Sia teorici che generali che anche politici in qualche modo a quello che Eco definisce il fascismo eterno, l'urfascismo, che non è il fascismo di Mussolini.
Invece guarda,
non penso
guarda Emiliano, scusa ti interrompo però
questa è una rappresentazione manichea, ma no, perché non manichea. È che
però lo vedi com'è Emiliano Rubi, io lo porto sui temi reali dell'attualità, dell'economia, e lui mi riparla di fascismo.
Io nel libro lo spiego, il fascismo è, e lo spiego usando la descrizione del fascismo fatta da Benito Mussolini sulla Treccani, che lui scrisse La voce del fascismo. Il fascismo, per esempio, è fortemente statalista, dice tutto è nello Stato,
certo,
l'individuo non c'è,
sì.
L'individuo non c'è. Questi qua stanno sempre a chiedere elezioni, liberi tutti, il negazionismo, non mettete la mascherina, cioè sono il contrario, sono casinisti, fascisti?
Ma perché tu stai confondendo, cioè almeno secondo me, il fascismo storico, che è quello di Mussolini, con quello che effettivamente può essere una derivazione.
Sì, lui chiama fascismo un'altra roba.
Ma
ragazzi,
un'altra
però roba.
Le parole hanno un'importanza.
Beh, no,
allora,
ma come comunismo, io non è che penso che ci debba essere Stalin qua fuori,
no,
è un discorso un
po'
diverso.
Capito, cioè, però scusate, il fascismo è una cosa precisa anche ideologicamente. Questa è una destra, secondo me, molto caciarona, che però gioca su un fatto. Quando Salvini scrive prima agli italiani e noi rispondiamo oddio ha detto, io lo scrivo nel libro, prima agli italiani, ma guardate che prima agli italiani è una roba normale, nel senso, quando io vado al ministero non è che governo per i croati, governo per gli italiani. Allora noi, perché questo è importante capirlo? Perché queste parole, che sono persino prive di senso perché sono scontate, noi non riusciamo più a dirle, perché per noi non esiste più la nazione, non esistono più i confini, non esiste più l'identità nazionale. Quando dico noi intendo per i liberali, per i socialdemocratici, cioè c'è un'idea assolutamente non vera di quella che è la realtà per una persona. Per le persone conta il paese in cui stai, la tua tradizione, la tua cultura. Cosa devi fare? Devi preservare queste cose in maniera che evolvano, che si aprano, che non siano contro gli altri, ma è un ragionamento più articolato, semplicemente del dire oddio ha detto prima gli italiani, te credo ha detto prima gli italiani, che io andavo al ministero e dicevo fatemi vedere qual è l'interesse nazionale croato che lo difendo.
Ma Salvini dice di prima gli italiani perché lui, ma tra l'altro mutuando uno slogan che era di Casa Pound prima, per contrapporre teoricamente il fatto che prima la sinistra, laddove lui per sinistra
si preoccupava
comunista intende Renzi,
certo,
appunto,
certo.
Si preoccupava prima
dove
andare
la pubblicità, Emiliano, dove andare la pubblicità, però se ti dicessero sei di sinistra, tu cosa risponderesti?
Ma
la domanda.
Io sono un socialista liberale, quindi sono un liberal, chiamiamolo in questo modo. In Italia, se mi dici che la sinistra oggi è il Movimento 5 Stelle, il PD oggi,
allora no.
Il problema del centro-destra e sinistra è che topografia non vuol dire niente.
Però scusa, una
tu
domanda.
Sei al centro rispetto a questa sinistra? Sì, sono al centro rispetto a questa sinistra.
Io credo che ci sia, allora, giusto...
Ma cosa penso? Io penso che ci debba essere uno Stato forte quando ci sono transizioni come quella tecnologica che stiamo vivendo, violentissima, quando il progresso è velocissimo e la società non sa adattarsi, e lo Stato aiuta a gestire le transizioni proteggendo e accompagnando le transizioni. Questa cosa è di sinistra? Io non lo so, a me sembra di buon senso. Poi penso che però deve fare questo tutelando al massimo la libertà individuale, anche la libertà economica individuale. E queste due cose, la ragione per cui si chiama azione il partito, non è casuale, perché è quello che era il socialismo liberale, che era del Partito d'Azione, e ha una declinazione precisa di pensiero. Poi se oggi è più a destra, della sinistra, del centro, quella roba è Tetris,
però,
non è la politica.
No,
perché,
a prescindere da questo, però
un'identità, un'identità è importante,
senso,
no Carlo? Scusa,
ma io
perché,
ti sto dando un'identità molto più precisa di quella che tu mi hai detto.
Certo.
Cioè ti sto dicendo qual è il mio pensiero nei confronti dello Stato, della libertà, delle libertà individuali, eccetera. Che è molto più preciso di dirti, voglio chiudo su questo, poi io quando sono andato a presentare il libro con Giorgio Gori, che è considerato un riformista del PD, lui mi ha detto Carlo io sono 99% d'accordo con te, ma io sono di sinistra e tu sei di centro. Vabbè. Il giorno dopo il responsabile economico del PD ha detto a Giorgio Gori: guarda che tu sei di destra. E io ho detto: Giorgio, che facciamo? Io sono un nazista dell'Illinois, perché voglio dire, certo, se tu sei, no, io sono più a destra. Vabbè, di te,
questo,
questo
è un paese, questo è un paese in
questo
cui...
giochino vogliamo continuarlo, se, sì, per molto tempo, cioè, vogliamo fare una cosa, giochino, esplicitare il pensiero politico, cioè cosa pensi dello Stato, cosa pensi delle libertà individuali, cosa
adesso
pensi
entriamo
del,
tra l'altro c'è, associo una domanda di un ascoltatore che dice che lui è di destra, però ha una domanda cruciale per il voto, visto che lui fa commercializza cannabis light, sì, e dice: che posizione ha Calenda nei confronti delle droghe leggere, il proibizionismo di Salvini e Meloni sono per me un ostacolo insormontabile.
Te credo, perché vende cannabis light. No, sto scherzando, sì, io sono a favore della io sono a favore della legalizzazione. Sono a favore del fatto che si faccia la legalizzazione, penso che si sottrarrebbero 7 miliardi di fatto alle mafie, che potrebbero per esempio essere investiti per fare il tempo pieno in tutte le scuole, avviando i giovani alla lettura. Questo è un paese dove il 50% dei giovani non legge un libro in un anno, forse si potrebbe far questo, sarebbe più utile.
Bene, parliamo ancora.
È di destra o di sinistra? Giustissimo, mi piace.
Ha bisogno dell'etichetta.
Ma non è una
Milano,
questione topografica, lo stavo dicendo prima, è una questione di scelte, nel senso, nel momento stesso in cui io sto al governo e sono,
superiamole,
sono di destra, decido che
ma
magari è più importante.
Di sinistra?
No, io sono un governo, un generale.
No, su questo governo, di sinistra o no?
No,
no,
assolutamente. E allora dov'è la sinistra? Assolutamente
non c'è.
Cioè l'EU non è di sinistra.
L'EU non c'è, non esiste.
No, vabbè, l'EU sta al governo, è di sinistra o no?
Ma non esiste l'EU.
E allora, ragazzi, la sinistra non è, non stiamo a parlare della destra sinistra,
per lui la sinistra
della
non esiste più. È come il comunismo, allora, non esiste più.
Siccome questo governo di sinistra si tiene i decreti di sicurezza, è di destra come quello di Salvini o no?
Esattamente, sì. Cioè, questo allora, hai pienamente
E allora hai capito perché non vuol dire.
Hai pienamente ragione su questo.
Allora hai capito
criticato. Ho sempre no, vuol dire perché queste sono etichette applicate, appiccicate senza motivo.
Ci fermiamo un secondo per la pubblicità.
Torniamo
un po'. Questo sono d'accordo. Andiamo fra poco. Eccoci, la sfumo un attimo. Mi perdonerà Carlo Calenda, ma insomma, capolavoro di Dire Straits, Walk of Life, scelto da lui. Emilio Pappagallo con voi. Questa è Radio Rock. Sono le 9.46 di giovedì 3 settembre 2020. Siamo ovviamente rigorosamente in diretta, come sempre, dalle 6 alle 2 di notte. Dire Straits, quindi diciamo che Carlo Calenda, possiamo dire, è un rocker, è uno di noi. Possiamo... Ah, c'hai pure, sì, dei tatuaggi, ho
però...
visto. Che
però,
davvero rocker,
però diciamo fermo, diciamo sì, abbastanza.
E vabbè, insomma, però sei un insomma, AC/DC, Dire Straits, poi tra poco ascolteremo Springsteen, quindi, senti, Recovery Fund, ne abbiamo parlato al telefono tempo fa, tu insomma sei stato molto critico, ci hai spiegato delle cose interessanti, arriveranno questi soldi, non subito, ma arriveranno forse, vabbè, vediamo, qualcosa arriverà, ma mi suggerisce per esempio Mauro Bazzucchi dell'Agi, che tra l'altro è anche qui in studio con noi quest'oggi, una domanda. Molti dei nostri ascoltatori sono in ansia per la propria situazione lavorativa, ci sono tantissime casse integrazioni naturalmente in giro e ovviamente si rischierà di perdere, anzi più che il rischio, ci sarà la certezza di perdere dei posti di lavoro appena sarà possibile licenziare. Che cosa facciamo rispetto a questa emergenza? Cosa accadrà innanzitutto quando cadrà il divieto di licenziamento e cosa possiamo sperare rispetto alla eventuale, insomma, ripresa dell'occupazione? Come la si può indurre? Il Recovery Fund può servire a qualcosa da questo punto di vista? Dicci.
Io farei, se fossi al governo oggi, farei tre cose. Comincerei a sbloccare il divieto di licenziamento nei settori che hanno un po' ripreso, perché sennò tu avrai 1 milione di persone che cercherà lavoro tutta contemporaneamente, certo, e non lo troveranno. Secondo, quello che farei è un taglio del costo del lavoro importante per chi tiene le persone invece di licenziarle, quindi dà lo spazio di vedere se la ripresa economica in qualche modo aiuta, li consente di riassorbire il lavoro. La terza cosa che farei è, con i fondi del Recovery Fund, fare un gigantesco piano, come noi abbiamo fatto nel 16-17, di stimolo agli investimenti privati. All'epoca fu sul digitale, si chiamava Impresa 4.0 e portò l'Italia ad avere una performance di produzione industriale di crescita superiore alla Germania. La stessa cosa va fatta anche con tutto il settore ambientale, cioè ci dobbiamo inventare tout court un altro settore, il che vuol dire che tutti gli investimenti ambientali in economia circolare vanno immensamente incentivati e su questo i fondi europei li possiamo usare. Insieme a questo va fatto una, io l'avevo fatto al Ministero, avevo fatto un credito d'imposta per la formazione, cioè, e va molto rafforzato, cioè noi dobbiamo pensare che un pezzo di lavoratori andranno completamente riformati e quindi l'investimento sulla formazione deve essere molto significativo. Mettendo queste tre cose insieme, forse riusciamo ad attutire l'impatto, perché diciamo la crescita nell'universo si fa così: in più investimenti e spesa pubblica di qualità, quindi in sanità, e istruzione, aumento del numero degli occupati, aumento degli stipendi, aumenti della domanda interna e aumento degli investimenti. Questo è il circolo, non puoi inventartelo in modo diverso. E se tu spendi 105 miliardi come abbiamo speso in sussidi, che era anche comprensibile in un momento difficile, ma soprattutto che hanno funzionato molto male, per cui sono andate disperse tantissime risorse, e questo poi diventa un problema nella seconda
fase.
Senti,
ti faccio delle domande molto da pistola alla tempia, molto telegrafiche, perché vai. Voglio farti tante domande e abbiamo poco tempo. Sindaco di Roma? No. Proprio no, sicuro. Non è
telegrafico di così?
Beh, no. Mi sembra perfetto. Senti, Luca Bizzarri, tuo, diciamo così, social media manager per un giorno, ha scritto ieri, quando era, un tweet, insomma, in cui ha posto un quesito interessante, cioè dice: ma perché queste forze di centro, centrosinistra, comunque che hanno un po' superato, no, i tradizionali collocamenti politici, geopolitici di cui parlavamo prima, non si mettono un po' insieme, visto che hanno, insomma, terreno comune? Parliamo naturalmente di Azione, che è il capofila in questo momento secondo i sondaggi, ma anche di Italia Viva, di Più Europa e qualche altro gruppuscolo per provare ad arrivare, non so, al 10%.
Io,
sì o no?
Io voglio bene a Luca, ma gli ho risposto una cosa: Italia Viva è al governo, noi siamo all'opposizione. Cioè, nella vita vale un principio di minima coerenza? Che facciamo, il fritto misto? I partiti crescono andandosi a riprendere la rappresentanza sul territorio, cioè si riprendono i voti, non si fanno le fusioni finte. È una cosa che paradossalmente la destra ha imparato a fare. Cioè la destra ha fatto questa cosa, si è andata a riprendere su un'idea che io non condivido, del paese, del mondo, eccetera, i voti girando l'Italia e spiegando le proprie idee. E noi io devo fare questo, cioè dobbiamo, certo, fare questo. Non è che c'è una strada che taglia. Poi Più Europa non lo vuole fare, io l'ho detto tante volte,
sì,
non lo vogliono fare.
Tu invece con Più Europa l'avresti,
sì,
l'avresti visto.
Fatto. No. Con Italia Viva no, stanno al governo, stessero lì.
Quindi elezioni politiche, governo Calenda, Presidente del Consiglio, Renzi niente, neanche un ministero, non lo vedresti bene, Ministro degli Esteri, non
io
so.
Penso Renzi ha fatto Presidente del Consiglio, secondo me pure bene, e ovviamente sono di parte. Però penso, ci sono no, nella vita
basta
esiste
Renzi.
No, non è basta Renzi, ha fatto il suo percorso, l'ha detto pure lui: me ne vado da Palazzo Chigi, chiudo, faccio, cioè. Dopodiché penso che sia, ripeto, ovviamente fa un'azione politica legittima che è a supporto, l'ha inventato lui sto governo. Io penso che questo governo sia il crollo dei riformisti in Italia, che fa tutto il contrario di tutto. Dopo che hanno votato tre volte no al referendum, a quarta volta votano sì e dicono pure: sì, scusate, eravamo finti quando votavamo no, perché in realtà votavamo sì, come ha detto Martina ieri. Io questo modo di far politica a me non
Carlo,
piace.
Hai fatto venire in mente una cosa mentre parlavi. Salvini, cioè, i ripensamenti di Salvini, chiamiamoli ripensamenti, no? Le oscillazioni tra una posizione.
Cose piccole, le esco dall'euro, non esco dall'euro. Cioè, una roba,
cose
cioè,
di roba poco
banale,
conto. Diciamo. Sì, è
sono
vero.
Terroni o sono
però,
italiani.
Però attenzione, anche Renzi. Che fa un referendum inspiegabilmente incentrandolo su se stesso, lo perde, dice se lo perdo vado via dalla politica, poi si dimette, non va via dalla politica. Questo modo qui di fare politica, sparando delle cose, sperando forse che la gente poi se le dimentichi, o forse non pensando al futuro, secondo te paga, oppure cioè paga perché tanto alla fine tutto è uguale, oppure arriva il re d'Azione a un certo punto, qualcuno si rende conto e dice no,
così.
Cazzo,
paga
no,
nel breve periodo, perché noi abbiamo la memoria del Criceto,
sì,
quindi nessuno che gli dice a Salvini: scusa, ma hai detto che uscivamo dall'euro, risolvevamo tutti i problemi, almeno spiegacelo, cioè almeno ce lo spiegasse 5 minuti come ha cambiato idea. E invece nessuno chiede conto ai politici di questo, perché il problema è sempre l'avversario, se no ci sono l'invasione dei migranti e dall'altro lato se no ci sono i fascisti, eccetera, come abbiamo detto. Io penso che va rifondato la politica dal modo di farla, per cui se tu dici: io penso che 5 Stelle sono contrari a ogni valore su cui è fondato questo paese, perché dicono istruzione, lavoro senza istruzione, reddito senza lavoro, giustizia senza garanzie, quindi il contrario dei valori che io predico, io con 5 Stelle non ci sto, fine.
Però ti posso fare una domanda? Ti sei pentito, insomma, hai cambiato un po' idea, almeno per un secondo, dopo aver visto, insomma, purtroppo la pandemia a cui abbiamo assistito, rispetto all'alleanza che tu evidentemente non hai voluto del PD col Movimento 5 Stelle, pensando a un eventuale Salvini al governo durante
perché,
il Covid?
No, perché non funziona così, ragazzi, la democrazia non funziona in questo modo, la democrazia funziona se tu fai la tua battaglia per sconfiggere Salvini convincendo gli elettori delle tue tesi, ci puoi riuscire o non riuscire. E se non ci riesci, vuol dire che gli elettori consapevolmente vogliono provare quella roba. Se tu poi ogni volta dici, oh, ma io trovo a mo la gabbola, l'escamotage, quelli, come succede, continuano a crescere. Se non cresce Salvini, cresce la Meloni, che non è che è proprio meglio di Salvini, anche meno esperienza di lui, cioè è una gara, diciamo. Però quello che succede è questo. E allora noi dobbiamo incominciare a imparare che se tu vuoi vincere le elezioni ti vai a riprendere i voti, e se non ci riesci governano gli altri, fanno i loro casini e la gente non li vota più, perché la democrazia è questo. E noi non lo facciamo perché diciamo, oh, arriva Salvini, fa il colpo di Stato. Salvini, in mutande al papete, fa il colpo di Stato. Ma quale colpo di Stato? Ma che stiamo dicendo?
Guarda, però,
questa è una linea, è una linea.
Sono d'accordo su molte cose, sì, che hai detto. Il discorso è, secondo me, però, il sottovalutare così tanto delle tentazioni, non ti dico autoritarie, ma almeno quantomeno in termini di democratura che possono esserci da un certo punto.
Basterebbe sovranista, come scrive Calenda nel libro, eh? Cioè il pericolo vero è, beh, il sovranismo basta e avanza, più che
modo,
il fascismo.
Sì, però il sovranismo può essere declinato in tanti modi, no? Lui lo sa meglio di me. Quindi da un certo punto di vista, un partito che prende a modello i vari Orban, Putin, sì, e via dicendo. Per quanto lui effettivamente vada a fare le uscite al papete, le mutande,
a me posso farvi un esempio? Tanta tranquillità non me la metti, vogliamo fare un esempio concreto, sì, perché nella vita bisogna valutare, sì, gli esempi concreti. Bene. Questo signore, se andava al governo, ha detto che la prima cosa era che usciva dall'Europa, perché l'Europa era la causa di tutti i mali. Lui stampava moneta e risolveva i problemi. Arriva al governo, dice: guarda, no, non esco più dall'Europa, ho cambiato un po' idea su quello, ma non vi spiego il perché. Però farò il 5% di deficit, perché io all'Europa gli do un sacco di botte. Arriva lì, prende due ceffoni e fa il 2% di deficit, che è inferiore a quello che facevamo noi. Sono tutte cacchiate. Salvini è pericoloso perché è incapace, non è pericoloso perché è fascista.
Grande bluff,
è l'idea che tu non affronti questo con gli elettori, dicendolo agli elettori con coraggio, recuperando il voto, rimanendo coerente e proponendo qualcosa che non è contro Salvini ma è per gestire sto paese disgraziato. Questa roba qui è la morte della politica, è la morte dei progressisti e la vittoria dei sovranisti. Questo è certo.
Due cose fondamentali al volo. La cosa più importante di tutte, Emiliano, ancora non l'abbiamo detta, e beh, fatemela dire, la Ferrari, naturalmente. Calenda è stato manager Ferrari. Mi dici due cose sulla situazione Ferrari in questo momento? No, perché allora non è solo una questione. Non è solo una questione.
Manager, non c'entravo niente.
Sì, no, no, certo. Cioè, però
io, no, dico. Scusami. Sì. Allora, io sono stato, voglio chiarire, sono stato, sì, manager, lavoravo nella gestione industriale, sì, quindi io non avevo niente a che fare con le corse, ma lavoravo in Ferrari nel periodo in cui la Ferrari, quando vinceva sempre,
sì,
la gente diceva che palle che è diventato i Gran Premi Formula 1 e che vince sempre la Ferrari. Cosa ne posso
non
pensare?
Mi dire, no, perché, no, vabbè, perché
cosa vuoi che ne pensi?
No, però non sarà un parlavamo di manager di grande livello. Marchionne è morto e adesso insomma la Ferrari non lo so, magari è una combinazione, no, magari non c'entra nulla, però insomma sembra una squadra un po' allo sbando la gestione.
Era tanto tempo che era così e ovviamente è un grande dispiacere. Rimane una gestione industriale straordinaria, cioè fanno uscire macchine. Lavorare alla Ferrari, io non sono appassionato di macchine, lo premetto, ma lavorare alla Ferrari non è solo per gli appassionati di macchine. Il modo in, certo, cui si fa quel prodotto è una cosa che, se lo vedi, è chiaramente straordinaria. Chiaramente il Rinascimento, capito? È quella, certo, la cosa di sposare la tecnica con la bellezza e con l'emozione, è una cosa strana.
Poi la Ferrari è un grande orgoglio italiano. Faccio un piccolo inciso, se riusciamo a farlo piccolo. Carlo Calenda nel suo libro dice: non dobbiamo vergognarci, lo riassumo così, mi perdonerai, di essere italiani, cioè di avere la nostra identità, perché adesso pare che sia diventato un valore di destra essere identitari, il concetto di patria, dico bene?
Sì.
Quindi insomma la Ferrari è un nostro importante asset, un nostro valore, il che non vuol dire poi, vedi la situazione all'Italia, che uno se li debba tenere sempre e per forza.
Io poi penso che va benissimo che noi ci sentiamo italiani sulla Ferrari alla nazionale, però dovremmo incominciare a sentirsi italiani con un'identità repubblicana, cioè di attaccamento all'idea che questo paese incomincia a rimettersi in moto, ricostruendo per esempio la scuola, facendolo diventare il centro della cultura occidentale. Cioè noi dovremmo sentire un'identità italiana, un patriottismo su delle robe che sono un po' più profonde, perché se no noi cantiamo sui balconi quando c'è il Covid, sì, per 10 giorni, poi ci ricominciamo a menare come se non fosse successo niente, perché non c'è questa profondità. Questa profondità la dà in primo luogo la scuola, perché la scuola forma l'identità repubblicana di un paese. E penso che non solo non ci siamo.
Quella però è una delle sfide più complicate.
Perché
paradossalmente,
così,
perché
noi siamo,
guarda,
il paese dei campanili. Le in realtà sfide, noi non abbiamo l'identità nazionale, abbiamo l'identità regionale, comune e via dicendo.
Lo sai però, Emiliano, avuta, io ho letto il libro di Carlo Calenda. Le due sfide, secondo me, più difficili sono dare dei soldi per l'informazione, che non vadano buttati come è stato fatto fino ad oggi, buttati, perché io c'erano, vabbè, lasciamo perdere che potrei fare mille casi di radio che hanno preso fior di quattrini e non hanno fatto nulla di quello che devono fare, ma lasciamo perdere questo argomento, perché per la radio invece servirebbero altre cose, ma magari dopo ne parliamo in privato, perché questo è un discorso che potrebbe portarmi lontano. Ma due cose, questo e il tema dell'educazione civica a scuola, che è secondo me rischiosissimo, perché fare l'educazione civica bene a scuola è importante,
ma non è che va fatta solo a scuola,
ma è difficilissimo.
Per esempio, i percettori del reddito di cittadinanza dovrebbero fare ore di educazione istituzionale, ma signori, nessuno sa, per esempio, che cos'è l'Europa. Noi parliamo di Europa facendo confusione tra gli stati membri dell'Europa, sì, la Commissione Europea, cioè, mi dite come si fa a capire, a votare, a sentire di essere europei se nessuno spende un'ora a spiegare, non ai ragazzi, anche agli adulti che non lo sanno. L'educazione istituzionale, quella che spiega come funzionano le cose, ti consente di capire quali sono le competenze regionali e dunque se il tuo governatore sta facendo bene, oppure le competenze nazionali e dunque se il tuo governo nazionale sta facendo bene. Senza questa consapevolezza, in un mondo in cui le istituzioni sono complicate enormemente, non esiste più la democrazia.
Però Carlo, come fai a fare questa cosa in un paese in cui io mi sono laureato in filologia classica con una tesi in didattica del latino? Io ho messo nel mio piano di studi esami per andare ad accedere a tutte le libri. Non c'è un esame che ti prepari veramente ad insegnare. Cioè, tu questa cosa la dici nel libro. Cioè, ti insegnano la disciplina, non so, la fisica, ma questo non fa di te un insegnante, certo, di fisica. Allora partiamo anche da questo, ma perché gli insegnanti nelle scuole magari padroneggiano le materie, e non sempre, perché a volte si dimenticano anche. Però non sanno comunicarle ai ragazzi.
Tu sai che io l'ho scritto nel mio libro, dopodiché ti potrei dire che siccome io ieri sono stato disgraziatamente in televisione dopo la taverna, sì, che ha spiegato che la qualità della scuola dipende dalla qualità dei banchi, che se la superamento dell'insegnamento frontale, che è il modo di insegnare diciamo classico, si fa perché tu col banco a rotelle, invece di avere il professore davanti, ti sposti di lato. Cioè non è un cambiamento del modo di fare didattica, no, è un cambiamento delle rotelle del banco. Allora, la verità è che io penso che il patriottismo nazionale nascerà da questo, cioè quando un momento saremo col sedere talmente per terra e capiremo che tutta questa cosa a cui assistiamo tutti i giorni è tutta una roba che nulla ha a che fare con la politica etimologicamente, perché politica vuol dire arte di governo della polis, la politica è il governo, fuori dal governo la politica sono chiacchiere inutili, è la capacità di rimettere il senso di appartenenza alle istituzioni repubblicane con la conoscenza e la cultura al centro del percorso di questo paese, sennò questo paese rimane quello che è, anche perché nei paesi avanzati la crescita viene dal capitale umano, cioè dalla conoscenza e dalla cultura, non viene da altro.
Dobbiamo chiudere, però un minuto lo dobbiamo dedicare al referendum, naturalmente, no al referendum secondo Carlo Calenda, evidentemente, perché telegrafico.
Allora, tu hai due problemi in Italia. L'efficienza dell'attività parlamentare, purtroppo noi abbiamo due camere che fanno esattamente lo stesso lavoro, e il secondo problema è la qualità degli eletti. Il referendum peggiora tutte e due. L'efficienza del Parlamento peggiora perché tu hai le stesse numero di commissioni ma con un numero di persone molto inferiore al Senato, il che vuol dire che tu dovrai fondere le commissioni e il lavoro sarà più lento, quindi meno efficienza. Hai un problema di qualità degli eletti? Sì, perché quando tagli, secondo voi, le liste si fanno così: prima ci metto i fedelissimi,
sì,
poi ci metto qualcuno in gamba che viene da fuori così, dico, hai visto che bello, c'ho l'insegnante, il professore. Secondo voi quali tagliano?
Certo, alla fine tagliano
allora
tutto.
Allora, il risultato di questo è che tu hai dei signori che sono Toninelli e Di Maio, che sono la casta, perché la casta è avere gente come loro in Parlamento, che non ha nessuna merito, nessuna cosa che nella vita ha raggiunto. Detto questo, che dopo essersi detti noi siamo qui per poco tempo, il doppio mandato, poi ce ne andiamo, eccetera, eccetera, hanno detto no, abbiamo scherzato, rimaniamo qua, facciamo il mandato zero, però adesso incasiniamo le istituzioni repubblicane raccontando che così si risparmiano 57 milioni di euro l'anno su 800 miliardi di spesa pubblica. Allora, questo è il film del referendum. Io penso che è arrivato il momento che si dice a Toninelli, a Di Maio, guardate, andate a spazzare il mare, come si dice a Napoli, non toccate le istituzioni repubblicane, se dovete fare qualcosa rispettate la regola del doppio mandato, andatevene a casa. Io penso che bisogna fermarsi.
Un'ultima cosa la voglio chiedere, allora, hai preso delle posizioni anche a volte impopolari che hanno attirato delle critiche, però le hai mantenute, il punto, per esempio, non so, le posizioni sui videogiochi, lo scappellotto ai figli, lo scappellotto ai figli. Allora, rivalutando, cioè ripensandoci e anche avendone parlato magari con qualcuno e confrontandosi eccetera, ti sei mai detto, ma non solo per queste cose qua, no, su sta cosa ho detto una cazzata,
ma ragazzi, ma l'ho detta su cose molto più profonde. sull'idea che ho avuto della globalizzazione, della gestione, della protezione dei lavoratori, ma ho detto tante volte, ho fatto un ragionamento.
Questo non sai quanto mi faccia piacere.
E la cosa divertente di questo paese è che quando lo fai la gente dice: allora sei un cazzone, come faccio io a fidarmi di te? Dico: ma scusami, ma se uno sapesse tutto, non sbagliasse mai nulla e non cambiasse mai idea, ma sarebbe o diciamo l'incarnazione della divinità o probabilmente un pirlone come Salvini che cambia idea senza spiegarti il perché. Allora quello che io dico è: volete i politici che dicano abbiamo su questo sbagliato, su questo l'opposizione ha fatto bene, noi, il governo fa bene, noi abbiamo fatto una cosa sbagliata? Noi stiamo provando a fare, ok? Le reazioni spesso sono, come posso dire, tra il sorpreso e il contrario, ma io l'ho detto 50 volte, perché sui videogiochi ho detto una cosa semplice, che i miei figli prima imparano a leggere e poi giocano ai videogiochi. Okay. Vi pare una cosa assurda? Se è assurda non lo so, aspetta, siamo un paese...
Lo stalinista e il trotskista sapranno leggere, no? A questo punto possono giocare.
Assolutamente, però quello di 14 anni che avrebbe la libertà di giocare perché ha uno smartphone, non gioca interessa. Più, fa altro. Per fortuna surfa, gli fa molto meglio.
Però mi dice sempre che sai, è meglio il surf dei videogiochi, l'aria aperta.
Legge di tutto. Quello piccolo che non ha accesso a uno smartphone, perché ha un normale telefono di quelli, sai, che si danno
tipo
agli anziani.
Il 3310, questo.
Sì, ha un Brondi, okay. Posso dire. Cioè, quel tipo di roba là. Io penso che finché lui non ha una, come posso dire, un rapporto con la lettura quotidiano, normale, per cui gli scatta, i videogiochi rischiano di quella roba lì di impattarla. Dopodiché dopo, a 14 anni, a 12 anni, farà quello che gli pare. Se li vuole fare, li fa.
Senti, a me hanno fatto personalmente due domande importantissime e essenziali.
Dobbiamo chiudere, velocissimo, sì, velocissimo. Vai, velocissimo.
Uno, chi ti pettina?
Nessuno.
La seconda domanda è cuore.
Nessuno è ancora per poco.
Okay. Dio, cuore, no? Nel senso, tu hai esordito, insomma, in termini pubblici, interpretando uno dei piccoli protagonisti. Ti viene mai un po' la nostalgia di un periodo in cui la Rai effettivamente faceva sceneggiati di qualità?
Ecco. Potrebbe cambiare nella nuova fase che si deve aprire in questo paese la televisione, non solo pubblica, ma anche privata, incentivata per fare programmi di valore pubblico, deve avere un ruolo di rialfabetizzazione del paese fondamentale.
Siamo d'accordissimo.
Bene, dobbiamo chiudere qua. Io avrei tantissime altre curiosità, cose da chiedere a Carlo Calenda, ma prova a estorcergli la promessa di tornare a trovarci in studio a mettere la sua musica.
Ne sono felice.
Quindi, insomma, magari ti aspettiamo prossimamente. Chiudiamo con Springsteen, naturalmente, con Born to Run, che è un po' diventato il tuo inno, no?
Qualche modo. Ci chiudo le mie iniziative.
Ecco, vuoi spiegare il significato di questa canzone per te?
Io penso che la vita un po' va fatta così: ci devi provare, devi correre, non devi stare mai nella tua area di conforto. Provare sempre cose nuove e questo gli dà un po' di succo. Diciamo.
Grazie a Carlo Calenda, ricordo i mostri e come sconfiggerli, Feltrinelli in libreria e a presto. Ciao Carlo, grazie.
Ciao. Grazie a voi,
Emiliano.
Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.